Vado alla prossima notizia che purtroppo è preoccupante. È dal giornale Inside Over.
Inside Over, dentro fuori.
Il futuro del mondo, il futuro del mondo è senza Dio, o quasi.
E qui c'è una donna con la mascherina triste, in una chiesa che sembra un funerale. Ci sono panche dappertutto, con le transenne, tutto sigillato. Una donna e tutta la chiesa,
vuota,
non c'è nessun
sì.
altro.
Sì, sì, sì.
E questo rappresenta il funerale del cristianesimo falso. Yeah. Non parlo delle pecorelle vere, sto parlando del sistema falso. Che quando dico le chiese false, non parlo delle pecorelle sedute, magari addormentate, però amano il Signore. Sto parlando della gerarchia, sto parlando di quelle con le croci d'oro attaccate al collo, quelle delle banche, parlo di qua, quella della chiesa è morta. O così dice il giornale, più o meno, in due parole.
Dice, il mondo sta diventando ateo. Dio sta scomparendo dall'orizzonte degli americani dal 2007 al 2017. Nel primo caso gli intervistati avevano risposto che su una scala da 1-10 Dio era importante 8.2.
Cioè da 1 a 10.
10 anni dopo lo stesso campione ha risposto 4.6.
Capito, quindi nel 2007 8 americani dice, no? Erano americani, sì. 8 americani, nell'anno 2007, 8 americani su 10 dicevano Dio è importante. Uh-huh. Al 17, 10 anni dopo, il 4 e mezzo per, su 10, 4 e mezzo dicono è importante. Quindi,
la metà.
Quindi il cristianesimo mondiale sta morendo, mezzo morto, cioè le chiese morte, infatti, appunto.
Sì. Per quanto riguarda lo spazio post-sovietico, la fine del comunismo ha effettivamente comportato un ritorno del sacro in Russia e in Bulgaria. In questi due paesi la religiosità è aumentata costantemente dal 1981 al 2019. L'aumento della religiosità è stato riscontrato anche in Brasile, in Messico e in Sudafrica, paesi caratterizzati da tre eventi: l'attecchimento della secolarizzazione, la ritirata del cattolicesimo e l'avanzata preponderante del protestantesimo evangelico e neopentecostale.
Dio benedica i cristiani che avanzano, avanti.
Mentre il mondo intero si è diretto verso la graduale accettazione di nuovi valori e sistemi, come la tolleranza e l'accettazione dell'omosessualità, dell'aborto e la destrutturazione delle famiglie di tipo patriarcale, nel mondo musulmano questa tendenza non ha attecchito.
Meno male, una cosa buona. Salta al prossimo giornale, per cortesia, relatore ONU.
Imola oggi. Relatore ONU, i valori cristiani violano i diritti umani.
E capite, cioè l'ONU, l'Organizzazione Mondiale, cioè le Nazioni Unite stanno cominciando a dire che il cristianesimo viola i diritti umani. Cioè in questo mondo se tu vuoi commettere ingiustizie ultimamente, se vuoi dare fuoco ai negozi, se vuoi bruciare macchine, devi farlo in nome dei diritti. Oggi è accettato. Una volta c'era il Ministero della Guerra, il Ministro della Guerra. Oggi si chiama il Ministro della Difesa. Oggi tutto, sai, siamo in era internet, dobbiamo parlare in un modo forbito, cioè cosa dire, da furbi, capito? Dire in modo educato, forbito. Allora, quindi, non potendo attaccare il cristianesimo frontalmente, perché nessuno può attaccare Cristo frontalmente, hanno perso tutti, non c'è un diavolo che si è salvato, va bene? E allora cosa fanno? Cercano di girargli intorno. Sai, la Bibbia non mantiene i diritti delle femministe, i diritti dei pervertiti sessuali, i diritti dei debosciati, i diritti di quelli che portano i bambini alle famiglie povere, le danno in adozione a magari una coppia di pervertiti. Quindi nel nome del diritto adesso attaccano il cristianesimo.
Sì, infatti ho aperto l'articolo e si tratta dell'aborto e i diritti LGBT.
Capito? Nel nome del diritto, per innalzare il diritto di questi, abbassano quelle della Bibbia, perché la Bibbia, sai, sì, dice sì, sì, che devi essere società patriarcale. Beh, e con la scusa di eguaglianza di diritti è diventata una società di perversioni sessuali. in Sodoma e Gomorra le perversioni avanzavano a colpi di diritti. Io ho il diritto di essere pervertito. Io ho il diritto di sposarmi con un cavallo. Ho il diritto di avere sesso con un animale. Ci sono giornali che dicono persone che sono sposate ufficialmente con il gatto, con il cane. Una si è sposata sul giornale, con lampadario si è sposata. Un'altra si è sposata con se stessa.
It's
alla
crazy.
Faccia del narcisismo.
Crazy.
Che praticamente c'è un mondo senza Cristo, non può sapere la differenza tra la luce e le tenebre, mm-hmm. e bene e male, destra e sinistra, che ne sa? E come bambino, io ho 6 figli, quando erano piccolini non sapevano la differenza tra mettere il cibo nella bocca e il cibo negli occhi, non lo sapevano la differenza. Abbiamo dovuto spiegarglielo. Yeah. Guarda che gli occhi sono per vedere, non sono per mangiare, hai capito? E loro se lo mettevano all'orecchio. Ho detto, non hai capito ancora.
It's true, they were messy.
E la mamma lì per terra con la scopa per ammazzare il cibo. Lo vuoi capire o no che il cibo, dove è Paul? Paul, se ci sei, batti un colpo. E Fiodè, no. Paul, ti ricordi quando mangiavi per le orecchie, più o meno?
He doesn't.
Non ti ricordi? Dov'è la mamma? Mamma, dove sei? Mamma Deborah, ci sei in giro?
She's in the kitchen.
No, non la disturbare, lasciala. È in cucina che sta cucinando, ci vuole anche noi. E l'uomo vivrà anche di pane, no?
Thank you,
che Gesù ha detto, non si vive di pane, ha detto non di solo pane, e sta lavorando facendo il pane. Dio la benedica, perché lei fa pane in casa.
Man.
Mi è capitata una moglie coi fiocchi, devo solo ringraziare il Signore, ragazzi.
Amen.
Allora, dopo tante peripezie, grazie a Dio, una moglie di grido.
Grazie,
prima le mie unioni sentimentali erano di grido, ma perché gridavo sempre. Mi facevano gridare, specialmente nel mondo, ho avuto esperienze, eccetera. Grazie. Ma finalmente il Signore a 49 anni ebbe compassione di un povero predicatore e mandò Deborah. Vado avanti, Angela, distraggo. Dov'ero?
Vai avanti. I cristiani violano i diritti umani, dicono.
Ecco. Quindi adesso si stanno annoiando le Nazioni Unite, si annoiano, poveracci, c'è niente da fare, attaccano il cristianesimo. Ma il cristianesimo non vanno in giro a tagliare le teste, non vanno in giro a violentare le donne per convertirle a una religione, non vanno in giro a tagliare le mani, non vanno in giro nei villaggi a ammazzare la gente, come certe religioni fanno. Devo dire qual è? No, non lo dico, perché sennò mi censurano. Va bene? Oh, se c'hai occhi guardati intorno. I cristiani vanno in giro a mandare i missionari, vanno a costruire gli ospedali, aiutano i poveri disgraziati come me, uno che non c'ha pane, glielo regalano. E quando ero in India davano gli ospedali e regalavano le medicine, mi hanno curato anche a me gratis una volta. Cosa fanno i cristiani? Queste Nazioni Unite si stanno annoiando. Fra poco arriverà qualcuno che non lo volete Dio, non lo volete Gesù, non volete amare il nemico, non volete il Vangelo dell'amore, non volete amare il prossimo voi stessi, non volete la pace di Gesù, non volete la vita eterna, non volete la salvezza, non volete guarigioni miracolose. Farete a meno. Il diavolo manda i virus, i demoni, l'inferno, la morte, il caos, nel nome di diritti, bruciano, incendiano. Insomma, è stagione di caccia. Ormai è stagione di caccia aperta. Tiro a segno contro i cristiani. E sono rare le voci che si innalzano al di sopra. Chiamiamolo pecorame addormentato, va bene? Sono rare le voci, però qualche voce c'è, ma per trovare bisogna, Angela?
Cercare bene.
Cercare. Io ho trovato un prete cattolico, ho trovato un prete, guarda, a me mi è simpatico questo prete. Questo è un vero cattolico, va bene? Sai che ci sono cattolici veri e cattolici falsi, no? Cos'è un vero cattolico? Un vero cattolico è uno che, sì, vabbè, c'è la statua della Madonna, c'è la statua di questo qui, San Gennaro, quello che è. Ma lui parla di Gesù, il vero cattolico. Perché il vero cattolico vuol dire il cristiano universale, che sì, va a pregare una chiesa che hanno portato col camioncino una statua ed è lì, e c'è la statua, chi l'ha messa non si sa. Però lui prega Gesù, il vero cattolico.
Sì.
D'accordo? E Dio li benedica. Io lo so che ho predicato in tante chiese cattoliche, di più in quelle protestanti. Ho predicato almeno 40 chiese cattoliche, e erano le chiese del RNS. Sai cos'è RNS?
Ah. Rinnovamento dello spirito.
Abbiamo dei fratelli nella nostra chiesa che erano RNS, gente simpaticissima. Quando l'RNS era in gamba, adesso è stato strangolato, oppresso dalla nomenclatura religiosa, perché invidiosi, gelosi. Perché sai perché non gli piace alla gerarchia cattolica? Sai perché non gli piacciono i carismatici?
No.
Perché sono stati fondati dai pentecostali, i fratelli pentecostali hanno fondato.
Ah, sì.
Dio li benedica questi fratelli pentecostali. Li hanno fondati e per cui li guardano di malocchio. Io mi ricordo che sto mangiando questo prete cattolico, mangiavamo che ci regalavamo da mangiare, che stavamo evangelizzando nella zona, lì predicavamo nei gruppi carismatici. Quindi, e allora c'era questa signora che è andata dal prete, ma questa nel 1981. Dove sai, i soldi erano pochi, perché sai, quando predichi non è che fai pagare, insomma, si vive col cappello, e il cappello era più vuoto che pieno il cappello. Allora questa signora fa: guardi, io conosco un prete bravissimo, vi presento e lui vi aiuta. Sì, devo stare una settimana in questa zona, se c'è un posto a mangiare per una settimana sarà una benedizione. Dice: ci penso io, mi fa una signora che ho predicato nel suo gruppo carismatico, va bene, mi ha portato da questo prete. E allora vado al prete e dico: ah, questi qui sono volontari cristiani, ricevetelo. E il prete fa: no, non posso. Come, perché non può? E non può perché non siamo organizzati. E questa si è arrabbiata: ma come non siamo organizzati? Ma perché? E allora che vengo a fare io in chiesa? Non vengo più. Ma come? Insomma, si è arrabbiata. E il prete fa: va bene, fateli entrare. Va bene, posso. Cioè, a denti stretti ci ha ricevuto, c'era un posto da dormire e da mangiare tutti i giorni ci ha dato.
Aha, quindi erano organizzati.
Tutto un tratto sono diventato organizzato. E mentre mangiavo, i preti cattolici, mangiavo con i preti, mangiavo il tavolino, eravamo lì. Eravamo un paio. Tre mi pare che eravamo. E parlavano. E sai cosa facevano? Prendevano in giro i carismatici.
Ah sì?
Sì, c'è un prete che diceva: ma parlano con lingue strane che non si capisce. È una cosa strana, non è secondo la liturgia.
Ah.
E l'altro dice: ah sì, sì, una cosa stranissima di vedere. E sembra sì, Gesù qui, Gesù là. Madonna non parlano molto, sai? No, non parlano molto. Ah no? Come mai? Cioè, questi sono i discorsi che facevano. Mm-hmm. Io non potevo arrabbiarmi perché sennò, hai capito? Si trattava di digiunare. Io gentile, tranquillo. Loro pregavano il rosario, io pregavo in lingue, insomma. Sì, era così la cosa. E sai quando Davide nel primo libro di Samuele è andato a abitare con i filistei, è andato a abitare, c'era un re che lo aiutava e lui faceva finta di essere filisteo.
Sì, sì, sì.
Davide.
Sì.
E a volte devi così, come. Però c'erano anche preti dolci, c'erano anche preti simpatici. Allora io ho trovato un prete qua e voglio parlarne. Posso parlare stamattina di un prete buono?
Certo.
C'ho anche un giornale.
Sì.
Ecco. Allora, il prete che io ammiro, io secondo me questo prete cattolico è un profeta. Posso dirlo?
Certo, sì.
Ecco, per me questo è un profeta. Un prete cattolico profeta. Fratelli protestanti, non mi scocciate per cortesia. Non venite a dirmi solamente i protestanti possono profetizzare perché siete fuori binario. Che Dio ama i protestanti e ama anche i cattolici. Quindi per cortesia fatevene una ragione che Dio ha creato tutti. Ok, persino i predicatori pazzi come me, va bene, che mi guardano strano. Dio ama anche me, che ci crediate o no. Allora si chiama Viganò questo qua, arcivescovo Viganò. Secondo me è un profeta, secondo me. Perlomeno profetizza come parla, fino adesso, Dio lo benedica. C'è un giornale lì che parla di questo?
Sì, è un giornale che dice Viganò alle mamme,
ecco,
una lettera.
Tu l'hai letto, ti è piaciuto questo qui, no?
Ho letto all'inizio, sì.
Ispirato
sì, sì,
questo.
Sì, è molto profondo.
Vai,
sì.
Infatti hai scelto una citazione, vedo.
Sì.
Ecco, leggi, tranquilla.
Quindi la lettera è chiamata Salvate i figli dalla dittatura globalista.
Hai capito, questo prete dice salvate i figli dai globalisti. Cioè, un po' come predichiamo noi, dimmi. Vai.
Sì. E poi ho preso una piccola citazione dalla sua lettera che dice...
Quindi questo messaggio è un'insegnanza profetica, capito? Questo qui è un raro prete cattolico, va bene, che non ha paura di dire la verità, va bene, e predica anche contro il Papa questo qua, ma gliele suona di cotte e di crude però. Vai.
Sì, abbiamo messo tutta la lettera sulla pagina radio, se volete potete studiarla tutta. Leggo una piccola citazione che dice...
Dovete solo cliccare e vedete.
Sui genitori incombe la responsabilità, come diritto primario e inalienabile, dell'educazione della prole. Lo Stato non può arrogarsi questo diritto, tantomeno per corrompere i figli e indottrinarli ai principi perversi oggi tanto diffusi. Non dimenticate, care mamme, che questo è il segno distintivo dei regimi totalitari, non di una nazione civile e cristiana. È vostro dovere levare la voce perché questi tentativi di sottrarvi l'educazione dei vostri figli siano denunciati e respinti con forza, perché ben poco potrete fare per loro quando la vostra fede, le vostre idee e la vostra cultura saranno giudicate incompatibili con quelle di uno Stato empio e materialista.
Cioè il totalitarismo che torna di nuovo sotto banco, strisciando come serpente.
E non si tratta solo di imporre ai vostri bambini e ragazzi un vaccino, ma di corromperli nell'anima con dottrine perverse, con l'ideologia di genere, con l'accettazione del vizio e la pratica di comportamenti peccaminosi. Nessuna legge potrà mai legittimamente rendere reato l'affermazione della verità, perché l'autorità ultima viene da Dio, che è verità somma Egli stesso.
Quindi attenzione, sta dicendo questo uomo di Dio, tanto di cappello, sta dicendo che nessuna legge può rendere reato, cioè il padre e la madre, stanno innalzando le perversioni sessuali al di sopra della famiglia. Quindi sta dicendo, cerchiamo di capire come è profondo quello che dice, no? Mm-hmm. Sta dicendo, quando c'è una legge che rende reato le cose del Vangelo, è errato. Cioè nel tribunale di Norimberga, quando furono giudicati, condannati e impiccati una dozzina di gerarchi nazisti, questi qua si difendevano e dicevano: abbiamo solo obbedito agli ordini. Mm-hmm. Cioè erano accusati di avere fatto campi di concentramento, perseguitato gli ebrei, eccetera. C'era qualcuno assolutamente pervertito che si divertiva a torturarli, ok, ma la maggioranza obbediva agli ordini. Però li hanno impiccati lo stesso e dicevano: non si obbediscono gli ordini che sono... contro l'ordinamento che è ingiusto e che sono, come si dice, contro il diritto umano, eccetera. Non si obbediscono gli ordini che sono contro il trattato di Ginevra, di rispettare i prigionieri, eccetera. E quello dicevano: sì, però noi ce l'hanno ordinato. E gli americani, gli inglesi, i francesi, i russi, le potenze che hanno vincitrici, li hanno impiccati. Naturalmente se vincevano, avessero vinto i nazisti, sul patibolo sarebbero saliti i piloti della Enola Gay. Enola Gay è l'aereo che lanciò la bomba atomica su Hiroshima. E questo qui è un ordine che non dovevano ubbidire. Va bene? E quindi, come vedi, il tribunale di Norimberga dimostra cosa succede alla fine quando il tuo governo malvagio non è più al potere. Tu ti mettono in prigione, ti condannano, ti impiccano anche. Quindi quello che questo Viganò, questo arcivescovo, sta dicendo, che lì la cupola di questa religione, i capi, lo vedono come fumo negli occhi questo qua. Proprio è come dire un Giovanni Battista che li frusta di notte e di giorno. Cioè, lo faccio anch'io, però io per loro sono nessuno, sono uno così. Ma lui è un arcivescovo, va bene? Allora lui sta dicendo, quando ci sono leggi inique, crimini contro l'umanità, tu nazista non devi obbedirle. E noi ti impicchiamo perché li hai obbediti. Quindi io adesso bisogna chiarire questo, cioè se ci sono delle leggi inique, tu non devi obbedirle. E come si fa? Combatti contro l'esercito italiano? No, tagli la corda, smammi, sloggi, sdogani, te ne vai, come ha fatto Einstein, il giudeo, l'ebreo Einstein, una persona intelligente, dico, scienziato. Nel 1933 ha preso la nave e ha tagliato la corda, Einstein. Einstein è tedesco. Quindi, se siamo intelligenti, tagliamo la corda. Einstein, non sa, lui il cervello gli funzionava, Einstein. È venuto questo che fa la guerra contro, contro il partito nazista che adesso sta prendendo tutta la Germania. E me ne vado. Si è scosso la polvere dai piedi allo stile ebraico e se n'è andato. Dovete fare così. È inutile che fate la guerra contro il municipio, la prefettura, il governo italiano, Conte, che non si fanno. Si obbediscono le leggi e si taglia la corda. Ci si sposta. Per questo che posti come l'Argentina, Cile, Uruguay sono pieni di europei, tutti gente che è scappata. Sì, motivi sì. Giusti, motivi sbagliati, è scappata e si è rifugiata in Sud America. Sud America è sempre stato un rifugio dei giorni di Cristoforo Colombo. Ok, quindi il punto che voglio fare è questo. Quando c'è una legge iniqua, sbagliata, che abbassa i genitori, che innalza perversioni sessuali, si trova il modo di aggirare. Non si fa la guerra diretto. Non puoi dire a uno che ti vuole fare il vaccino, no, non lo voglio, no vax. È perché sennò ti prendono di malocchio e ti perseguitano. Invece devi dire, anche nella nostra pagina radio, ci sono delle informazioni che come evitare il vaccino legalmente, secondo la legge. Abbiamo dei video, sì. Abbiamo dei testi, potete leggerli, imparate, studiate, meditate, organizzate, programmate, pianificate come evitarlo legalmente. Ti vogliono fare il vaccino? Ah, il vaccino sì, bene, benissimo. Se ci fossero vaccini, che bello fare il vaccino, purtroppo io non posso riceverlo. Perché no? Perché lì è spiegato come si evita. Perché io ho malattia congenite che purtroppo mi fa male, eccetera. Lì spiega come fare legalmente. Va bene? E poi sai, noi siamo una famiglia, è una cosa ereditaria, qui è così, eh? Cioè devi legalmente trovare un dottore che ti fa una carta che tu hai questi problemi alle ossa, problemi reumatici. Vai un dottore che ti fa una carta che c'ha questi problemi e dici: dottore, mi dia delle pillole contro il reumatismo, grazie, qua, bro. dottore alle ossa, pillole, pronto, qua la carta. Prendi sta carta, vai al negozio, vai dove fanno i vaccini, dico: guarda, qui c'è la carta del dottore, purtroppo, sarebbe bello un vaccino che, sì, bello sarebbe. E purtroppo io ho questi problemi, la nostra famiglia, cose ereditarie, noi non, niente. E se loro insistono, cosa gli devono dire, Angela? Gli dice: va bene, sì, si può anche fare, però se mi può fare una carta col timbro, per favore, che lei prende la responsabilità, perché se io muoio e se mi ammalo, qualcuno deve, qualche assicurazione dovrà pagare le indennità qui. Io sono contento, così mi prendo la pensione tutti i mesi. Mi faccia una carta, ma la firma per cortesia col timbro, che lei prende la responsabilità. Io sono contento se la cosa funziona. Non ne trovi uno che ti fa questa carta.
No.
Nessuno si prende responsabilità. Fuori di qui, come si permette? Io devo. Mi segui?
Sì.
Chiusa parentesi.
Sì, ma studiate bene quelli materiali sulla pagina radio, perché c'è una guida proprio dal governo italiano, guida delle vaccinazioni, dove ci sono tante informazioni che non abbiamo studiato tutto, ma sicuramente vi sarà utile.
Ecco, se qualcuno che ha un po' di arguzia nel cervello vuole studiarselo bene e fare un vademacum, fare un 10 comandamenti, un 20 punti che spiega cosa fare, cosa non fare, allora ce lo mandi e lo mettiamo sulla pagina, così che i sempliciotti come me, va bene, possono capire velocemente. E, ripeto, torno a dire, l'importante è che seguire le cose nel modo legale, nel modo assolutamente legale. C'è sempre un modo legale per evitare le cose, va bene? Einstein ha preso la nave in modo legale, non illegale.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Angie, finisci il tuo...
Quindi l'arcivescovo Vigano dice che l'ultima autorità viene da Dio, e in questa lettera si riferisce proprio all'aborto, il vaccino e alla teoria gender.
Amen.
E poi dice...
Alla teoria gender.
Alla sopraffazione dei tiranni rispose la testimonianza eroica dei martiri e dei santi.
Dei martiri e dei santi.
Siate oggi anche voi, con coraggio, testimoni di Cristo contro un mondo che vorrebbe assoggettarci alle forze scatenate dell'inferno.
Un profeta.
Wow.
Va bene?
Wow.
Un profeta.
Forte.
Il Signore ha disseminato i suoi profeti in tutte le chiese. pentecostali, battiste, la Chiesa dello Spirito, Radio Blast, Chiesa dello Spirito, cattolici, sono dappertutto. Io ho predicato, ho detto, una quarantina di chiese cattoliche, va bene? E vi assicuro che c'hanno profeti, il rinnovamento ce li hanno, però la nomenclatura li soffoca, perché ogni profezia deve essere sempre la Madonna, San Giuseppe e San Tommaso, eccetera, praticamente zero, va bene? Allora, gloria, gloria a Dio, guarda, andiamo a Atti 16, va? C'è una bella scrittura lì.
Atti 16?
Sì, perché sai che Paolo, l'apostolo Paolo, usava i suoi diritti legali, civili, va bene? Al punto di persino sgridava i romani lui, lo sapevi? Che sai che Paolo sgridava i romani? Sai? Cioè, lui, Paolo, un paio di volte ha sgridato i romani affinché i suoi diritti fossero rispettati. Ce l'hai Atti 16, sì. 37 a 39 devi andare.
Atti 16, 37 a 39.
E anche voi dovete far valere i vostri diritti, perché oggi viviamo in un mondo di diritti. Fate valere i diritti, va bene?
Sì.
Non si porge l'altra guancia quando bisogna sfoderare la spada dello spirito e vincere il diavolo. Gesù non ha porso l'altra guancia quando ha chiamato i farisei figli del diavolo. Giovanni 8,44, come sfuggirete alle fiamme dell'inferno? Matteo 23. Quindi non è mica vero che il cristiano deve essere per forza un fesso, un cretino, un imbecille. Non è mica scritto questo nella Bibbia. Se ti crocifiggono su un calvario, d'accordo, è il momento di poggiare l'altra guancia. Ma altrimenti lotta. Paolo sgridava le autorità romane, leggi.
Atti 16, 37 a 39.
Ora non dico di andare a sgridare le autorità, no. Ma usate saggezza però. Fate valere i vostri diritti, leggete questo, ascoltate questo passaggio in questa prospettiva.
Ma Paolo disse loro, dopo averci battuti in pubblico senza che fossimo stati condannati, noi che siamo cittadini romani e ci hanno gettati in prigione, ora vogliono rilasciarci di nascosto? No, davvero.
No, davvero.
Anzi, vengano loro stessi a condurci fuori. I littori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando seppero che erano romani.
Capito? Le autorità, potete mettere paura alle autorità ingiuste. Dire, signor dottore, ma certo che io non ho niente contro i vaccini. Come no? Io parlare così, eh? Cioè, però lei mi deve dare una carta, una garanzia che mio figlio non mi diventa autistico. Sì. Io voglio un figlio sano. Lei mi scrive una carta che dice questo vaccino è garantito, lei garantisce che questo non avrà conseguenze negative, perché se per caso questo diventa handicappato, io devo andare in un posto a prendere la pensione mensile, Dio ci liberi, per cortesia, se, gentilmente, mi faccia una carta. O altrimenti, no, e via, ecco. Quello lì non te la farà mai la carta. Quindi c'è il tuo biglietto dal dottore che ti ha detto questo c'ha, non lo so, so che per reumatismo e dolore alle ossa non possono fare i vaccini. Quindi procuratevi una carta così. Avanti, Angela.
39. Essi vennero e li pregarono di scusarli e accompagnandoli fuori chiesero loro di andarsene dalla città.
Alleluia. I romani chiedono scusa.
A Paolo.
Cioè, il dottore che vuole farti il vaccino deve chiederti scusa per aver insistito. Capito? Oh,
sì.
E se potete fatevi qualche amico avvocato che in caso di problemi gli fate una telefonata. Avvocato, gli puoi spiegare lei a questo signore qua? Gli avvocati sono comodi oggi. Vedi, Paolo, io sono romano. Uh-huh. E il mio amico avvocato mi ha detto così. Il mio amico avvocato mi ha detto cos'ha. Io non l'ho fatto anch'io questa. Eravamo in Perù, eravamo qualche anno fa, no? Abbiamo ordinato delle rette a castello per i bambini e questo qua ha fatto aspettare 3 mesi dopo che ho pagato anticipato. Mm-hmm. Soldi anticipati, dopo 3 mesi non erano pronti.
No.
Ho detto, ma che succede qui? Gli ho detto, guardi signore, ho capito che lei è un imbroglione. O mi ridai i soldi di corsa, dico, se no vado alla polizia finanziaria e dico che venga a controllare come lei paga le tasse. Quando ho detto questo alla moglie, che lui non c'era, lei si è messo a riso in faccia. L'indomani squilla il telefono, era lui. Pronto! Buenos días! Hablo con il signor José. Sì, sono io. Ah, signor! Usted, ma naturalmente che vamos a hacerlo la camerota per su hijo. Immediatamente usted ha pagato. Usted tiene derecho.
Sì, è vero.
Tiene todo derecho.
Sì, è andato così.
Traduci.
Quindi ha chiamato subito l'indomani e ha detto: ma certo che vi faccio il letto a Castello,
altro.
Ma come no? Ma voi avete tutti i diritti di ricevere il letto per il quale avete pagato.
Immediatamente.
Sarà pronto subito.
Subito, alla
sì,
velocità
sì.
del suono.
Sì, è vero. E lo ha fatto.
Capito? Sai, Primo Corinzi 9 dice dovete parlare la lingua delle persone. E con le zucche dure dovete parlargli duro. Gli ho detto, sai qua, mi sono informato, ma come si dice qua polizia finanziaria? Mi ha detto, si dice così, così. Sono andato là in un cielo, c'era la moglie, ho detto, guardi che sto andando alla polizia finanziaria, che vengo a controllare come pagate le tasse voi qui. Perché a me, secondo me, voi siete imbroglioni. 3 mesi che aspetto per un letto.
Che doveva essere pronto in una settimana.
Ma adesso capisco che sono un cristiano qua, altro che poggi l'altra guancia. Adesso io vi chiamo la polizia. Non avevo nessuna intenzione di farlo.
Sì, sì.
Ma questo si meritava una sgridata. Questa qui è una tremarella alla velocità supersonica, i letti erano pronti. E che siano fatti bene. Mm-hmm. Che non ci siano, se no, che non devo reclamare che è stato fatto. Ma no, signor, non si preoccupa. Va bene, fratello. Cioè, devi chiedere al Signore qual è la chiave per aprire. In quel caso lì era un accenno alla polizia finanziaria. Ti immagini questo, che libri finanziari che aveva questo qua. Con una coscienza così nera, figurati come pagava le tasse questo. Aveva intenzione di denunciarlo? No, assolutamente. No, non mi interessa denunciare nessuno.
Non
però quando
male,
c'è
no.
una capra, devi parlare il linguaggio del caprame.
Yeah.
Ci siamo?
Sì.
Oh,
sì, è così.
Signore.
Ed è quello che Paolo ha fatto in Atti 16.
Guarda, in America ci sono associazioni di credenti cristiani che fanno causa e vanno davanti ai giudici, per esempio, e fanno causa alle scuole, che insegnano cose che non dovrebbero contro la fede cristiana e vincono le cause. Le vincono. Perché? Mm-hmm. Perché ci mettono l'avvocato. Invece i cristiani di solito porgono l'altra guancia, i figli gli insegnano perversioni, sì, siamo cristiani, dobbiamo subire. No, tu non sei cristiano, sei un fesso. Va bene? Siamo cristiani, ma non siamo cretini. C'è il momento poi c'è l'altra guancia, Ecclesiaste capitolo 3, e c'è il momento della guerra nello spirito. Purtroppo pochi sono quelli che seguono questo esempio. Pochi difendono la fede e lottano, ma i pochi che lottano vincono, perché abbiamo Gesù.
Grazie,
e
Gesù.
C'è sempre un modo di vincere. Capito? A volte si vince come Einstein, prende la nave e vince mentre viaggi con la nave. E Dio si prenderà cura. Dio si incaricherà che vinciamo. Non importa quanto sono grandi i Golia, quanto sono piccoli i Davide. I Davide che hanno il coraggio di uscire dai ranghi dei paurosi re Saul religiosi. I Davide che escono dai ranghi e vanno all'attacco dei Golia vincono sempre. Primo Samuele, capitolo 17, dai, leggiamo qualche scrittura di lì.
Okay.
C'era, lì abbiamo, Primo Samuele 17, abbiamo Golia che inveisce, maledice il popolo di Dio, vi maledico nel nome dei miei dèi, questo qua, addirittura, bocca grande questo qua. E Israele come reagiva? Tremava dalla paura. Va bene, ma c'era un piccolo Davide nelle... È capitato un giorno che per caso Davide è andato a portare da mangiare i suoi fratelli e ascolta, ma che è questo? Come si permette questo qua di maledire il nome dei suoi idoli? Leggi, verso 3 all'11, guarda.
Primo Samuele 17, sì. 3 all'11. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra. In mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliat di Gad, alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 stickli di bronzo.
Allora, cioè, quanti era? 6 cubi, sono 3 metri. Era 3 metri di altezza questo qua. Altro che giocatori di pallacanestro qua.
Portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro.
Pesava
600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e l'ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete». Il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo». Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. Verso 11.
Grazie, Signore.
Wow, che storia.
Wow. Qui. Allora Israele tremava e Davide ascoltava, no? Dimmi Dora, dimmi. 7 kilos what? One sickle?
No,
the whole thing what?
Everything.
Come and show me here. Ok, un attimo che è arrivata Dora qui. So what are you talking about? So this is the...
The lancia? It was 7 kilos all in all.
La punta della lancia?
Only 7 kilos this one.
Yeah.
Okay, and 5,000 shekel? So this is 7 kilos, eh? Un attimo, fratelli, che stiamo ricevendo dalle informazioni sull'armatura di Golia. Qui c'è Dora che sta facendo ricerche scientifiche. 57 kilos. Qui mi ha dato i pesi. Allora, la punta della lancia, solamente la punta della lancia, pesava 7 kg di ferro. 7 kg di ferro. Quindi alzava solo la punta della lancia. E poi l'altro cos'era? Lo squame, la corazza di squama pesava 5.000 sicli. Allora, la corazza pesava 57 kg e la punta della lancia 7 kg. 7 kg. Quindi solamente queste due qui pesavano 64 kg.
Amazing. Come si può muovere?
Oh, questo qua è un mostro completo, questo qui, no?
Io peso 65 kg. Come poteva questo muoversi? Vabbè.
Quindi 64 kg, Angela, tu quanto pesi?
65.
Quindi fa conto che questo qua andava in giro con Angela in una mano, sulle spalle.
Ai, ai.
Cioè un mostro praticamente.
I couldn't lift those things.
Dora, one shekel is how much? One shekel is 200 grams? Ok, 200 grams. Scusate. Ok, dice un sicolo sono 200 grammi, quindi potete fare i calcoli voi. Andiamo avanti, Angelina.
Sì, ho letto 1 Samuele 17 da 3 a 11.
Perfetto, rileggimi verso 11. Quindi questo mostro portava armatura nella lancia di 64 kg. E Davide si deve confrontare questo qui di 3 metri. Vai.
Leggo 11.
Sì, rileggi l'11.
Quando
sì.
Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura.
Grazie, Signore. Andiamo a 1 Samuele 17, 23 e 24.
23. Mentre egli parlava con loro, ecco uscire dalla fila dei Filistei quel campione, quel Filisteo di Gat, di nome Goliat, ripetendo le solite parole. E Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui, presi da gran paura.
A questo punto, da mezzo ai paurosi, cosa fa? Il giovane Davide si fa avanti. Vai dal 1 Samuele 17, 39 al 48. Allora, Davide dice, verso 40, prese in mano il suo bastone.
prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrento 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo.
Ho sentito uno una volta che ha detto, ma perché ha preso 5 pietre? Che c'era solo mica il tempo di lanciare 5 pietre, quello lo faceva spezzatino, no? Mm-hmm. Massimo una, due, puoi lanciare. E allora qualcuno ha detto, perché... pare che Golia aveva 4 fratelli.
Ah sì.
Avanti, Angela.
Verso 41. Intanto avanzava anche il Filisteo, avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva.
48.
Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo.
Quando il nemico attacca, non è tempo di scappare come Israele. Capito? Golia li sfidava, li offendeva e quelli erano anche tremare. Invece Davide cosa fa? Gli si slancia contro. Davide non scappa come gli altri davanti al nemico, ma va avanti verso di lui, i suoi occhi fissi sul suo Dio. Davide non gli importa di morire. Se il suo Dio non lo salva, Davide preferisce morire combattendo e vivere un giorno da leone che 100 da codardo. Verso 49.
Primo Samuele 17, 49. Mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra.
Quindi davanti a una situazione terribile, difficile, impossibile, confidate che Dio guiderà la pietra. Certo, Davide era sicuramente un lanciatore di pietre provetto.
Con esperienza?
Con esperienza, ma una pietra va a conficcarsi sulla fronte. E se questa qui aveva l'elmo abbassato? Se l'elmetto era abbassato sulla fronte, come a volte...
Sì, sì, sì.
Come faceva? Devi confidare in Dio. Nella vita, quando combatti contro il diavolo, fratello, devi confidare che gli angeli ti aiuteranno.
Amen.
Questa settimana abbiamo avuto diversi attacchi del diavolo. Vero o no, Angela?
Sì.
Il Signore ci ha aiutato. Ci ha aiutato, Angela?
Ogni volta, sì.
Ogni volta.
Ogni volta. Sempre fedele.
Abbiamo avuto diversi attacchi. Okay? Non sto a deprimervi, vi basti sapere che Gesù ha vinto e noi abbiamo vinto. E grazie a quelli che pregano per noi.
Amen.
Senza le vostre preghiere non so se ci saremmo. Continuate a pregare, fratello. Il diavolo non odia solo voi, odia anche noi e forse anche di più, perché abbiamo un piccolo fuocherello qui che ogni giorno brucia e dà messaggi. Quindi... Allora, qui abbiamo la pietra che si conficca sulla fronte. Okay, il grande sbruffone casca faccia a terra. Ma Davide non gli dà tregua, non grida vittoria. Oh, guardatemi! Nel frattempo Golia si comincia a svegliarsi e si prende la spada e lo fa pezzettini. Davide non gli dà tregua. Non vi fermate fino a vittoria totale. Verso 51. Poi Davide...
Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli prese la spada e sguainatala, lo uccise e gli tagliò la testa.
Capito? Qui è altro che altra guancia. Qui deve andare a lavorare sulla guancia di lui, va bene?
Amen.
È il tempo della sua guancia, non la tua. I Filistei.
I Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga.
Il loro sbruffone era morto. Come tutti i discepoli che combattono per Gesù sanno bene, tutti i discepoli, tutti voi fratelli che siete discepoli, ne abbiamo diversi, voi sapete bene che quando abbatti il primo diavolo, gli altri scappano terrorizzati,
sì,
al vedere il potere di Cristo operante in noi.
Amen, amen.
Alleluia.
Sì.
Verso 52, continuiamo.
Allora gli uomini di Israele e di Giuda si alzarono, lanciarono il grido di guerra.
Fermi tutti. Alleluia! Amen. Gloria al Signore! Alleluia. E inseguirono i filistei fino all'ingresso di Gat e alle porte di Ecron, e i filistei feriti a morte caddero sulla via di Saraim fino a Gat e fino ad Ecron. E i figli di Israele?
Dopo aver dato la caccia ai filistei, tornarono e saccheggiarono il loro accampamento.
E Davide prese la testa del filisteo, la portò a Gerusalemme, ma ripose le armi di lui nella sua tenda. Immagina questo qua andare in giro a cavallo con la testa di un mostro in mano, e tutti che lo vedevano cosa facevano? Gloria a Dio! Alleluia! Grazie Signore! Alleluia!
Amen,
grazie. Oh! Tagliate la testa al diavolo che vi dà fastidio con la spada della parola.
Amen.
Alleluia!
Grazie Gesù, amen.
Noi abbiamo la spada, il diavolo non ce l'ha. Grazie. Noi abbiamo la spada di acciaio celeste e lui c'ha un forcone di immondizia infernale. Non possiamo perdere. Alleluia!
Amen.
Uno con la spada di acciaio inox celeste davanti a uno con un forcone dell'immondizia, cosa vuoi che faccia? Affettagli quel forcone come una mortadella. Oh, Signore, dacci oggi dei Davide che non hanno paura dei Golia, Signore. Non Israele che trema lì seduto sulle panche, aspettare che il governo faccia una legge che i cristiani possano essere felici e contenti sulle panche della domenica. Non ci sarà. Non la farà una legge che potete poltrire sulle panche della domenica. Viene l'anticristo con le panche e ve le sbatterà sulla zucca. Vengono i Golia del tempo della fine. Viene il Golia anticristo. Apocalisse 13 dice: aprirà la bocca per maledire Israele. Leggilo Apocalisse 13 per cortesia. Attacca dove dice verso 3 l'ultima riga, tutto il mondo.
Apocalisse 13:3.
In avanti.
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
4, 5.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei?
Chi è simile a Lenin, a Stalin, all'impero sovietico, all'impero capitalista, alle sinistre, alle destre? Chi è simile alla Cina? Chi è simile all'America? Chi è simile all'anticristo di Magog? Chi è simile? E prendiamo il marchio della bestia, perché chi può combattere contro di lei? Avanti.
E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie.
Come Golia, che malediva il popolo di Dio. Adesso le Nazioni Unite, l'ONU, sta dicendo che il cristianesimo è contro i diritti. Ah sì? Aspetta che arriva Dio, vediamo un po' quali diritti lui metterà lui.
E le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
Lo vedi? Lo stesso Golia, un altro mostro sta arrivando, un altro Golia che maledice. Ma voi imperterriti fratelli, voi tenete duro, voi non mollate, voi lanciatevi contro questi Golia con la spada della parola. E come si fa? Forza, frate Giuseppe, in concreto, vai a evangelizzare, vai a predicare, non lasciare passare un giorno che non hai evangelizzato almeno una persona, guidato almeno una persona a Gesù. Un giorno non deve passare. Persino il diavolo ci dà permesso di uscire a fare la spesa anche durante il lockdown, il confinamento, gli arresti domiciliari, va bene? Il diavolo ha messo il mondo agli arresti domiciliari, ma la parola di Dio non è in stato di arresto, è libera. Va bene? Dove sei? Avanti un po'.
Apocalisse 13?
Sì, dove sei arrivato?
7.
7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Alleluia, ma. Se noi mettiamo la firma in un libro che si chiama Libro dell'Agnello, noi non l'adoreremo, non riceveremo il marchio, uno perché non lo vogliamo, e due perché lo Spirito Santo non lo permetterà. Perché? Perché gli angeli intorno a noi non lo permetteranno, potranno torturarci, ma il marchio noi non lo riceveremo, perché ricevo vuol dire dannazione, che noi non siamo sul libro della vita. Si può cancellare Apocalisse 3:5, si può cancellare. Siamo sul libro della vita dell'agnello, come è scritto qua, che è stato scritto quando? C'è la data. Lì c'è anche la data quando è stato scritto questo libro dell'agnello. Vai.
Verso 8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato.
Alleluia, gloria a Dio, grazie, grazie Signore. Amen. Non possiamo prendere il marchio noi, perché gli angeli ci difendono. Salmo 91, leggere. Ogni giorno vi sono dei Golia che insultano il popolo di Dio. Sui giornali, dappertutto, ogni palcoscenico ateo. Che sfidano Dio a reagire, ma troppi credenti applicano a sproposito, come dicevo, la scrittura di porgere l'altra guancia. Ecclesiaste 3, Angela.
Sì.
Perché questo è invece il tempo di odiare il male e di fare la guerra, non la pace, nello spirito. Ecclesiaste 3, 8.
Ecclesiaste 3, 8.
Sì, è Salmo 139 anche.
Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
E adesso il tempo per la guerra, nello spirito. Sì, Salmo 139, 19 a 22.
Salmo 139, 19. Certo, tu ucciderai l'empio, oh Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto. Li considero miei nemici.
Va bene, quando Gesù ha detto amate i vostri nemici, stavo dicendo quando dovete amare i nemici, ma quando questo dà gloria a Dio, che c'è speranza che si convertano, ma non potete amare i diavoli, i demoni e la zizzania.
No.
Li potete rispettare, potete essere molto educati, sì, ma non amarli come si ama un fratello.
No, siamo in guerra spirituale.
Siamo in guerra.
Sì.
Quindi alziamoci le maniche, fratelli, e seguiamo l'esempio di Davide e Amen. Arruoliamoci nell'esercito di Dio. Smettiamola di essere poltroni della domenica mattina. Arruoliamoci. Va bene? Che non ci sia uno nella nostra chiesa che non sia volontario. Siamo in guerra, ci servono soldati. Non vogliamo un fratello in chiesa che non si offre volontario per Gesù, di combattere per Gesù, di vincere gli anni, di evangelizzare. Se c'è uno che non è volontario, sei nella chiesa sbagliata. Ci sono tante chiese che puoi scaldare panche e nessuno si lamenta. Noi sì, noi ci lamentiamo. Cosa fai lì seduto a scaldare panche? Cosa fai qui a cantare cantarelline della nonna quando i fratelli muoiono per predicare il Vangelo? Allora, alzarsi e pedalare per cortesia. O siamo volontari o non so che razza di cristiani siamo. E mai avere paura, mai temere. Il Signore non abbandonerà mai un suo figlio che obbedisce e che si lancia contro qualsiasi Golia anticristo. Andiamo a Filippesi 3, guarda.
Sì.
Perché il segreto è che dobbiamo imparare a non avere paura della morte. Questa è la chiave della vittoria. Se non giungiamo al punto, va bene? Se non giungiamo al punto che non abbiamo paura di morire, non giungeremo al punto di combattere. Perché un soldato che ha talmente paura della morte che non va a combattere non è un soldato, è un codardo, è un buon a nulla. Non vogliamo essere così. Va bene? Abbiamo paura, non ce ne frega niente della paura che abbiamo, andiamo avanti lo stesso. Un nemico spara, andiamo avanti. Ma ci può ferire, ci può uccidere, andiamo avanti. Il soldato è disposto a morire per quello che lui crede. Filippesi, ce l'hai 3:10?
Sì,
Filippesi 6:5.
Filippesi 3:10. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo.
Di conoscere Cristo. La potenza della sua risurrezione. Aspetta che vado avanti io, perché ho preso fiato,
sì,
fammelo tirare fuori. la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella morte.
Romani 6:5. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile a lui, lo saremo anche in una risurrezione simile a lui.
Amen. Va bene? Se siamo uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile
Amen.
Alla sua.
Dio ci aiuta.
La morte che terrorizza il mondo. Il mondo è terrorizzato per la morte. Io sono andato a evangelizzare nelle strade, non parlare della morte. Facevano segni, scaramanzie, guai, io mi mettevo a ridere. Gesù ha vinto la morte, va bene? La morte che terrorizza il mondo per noi è una promozione alla classe superiore, la classe della vita eterna. Difatti, andiamo a Ebrei 2, guarda, c'è una scrittura lì.
Sì.
La gioia di dipartire di questa vita, la gioia di essere uniti a Cristo, è la cosa che vince il nemico, vince le sue paure, per le quali paure ci teneva nelle sue gabbie di questa vita, va bene, e ci telecomandava per i suoi interessi malefici e contro di Cristo. Ma adesso non più. Perché? Perché Cristo è venuto, Ebrei 2:14-15,
per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte,
e cioè
il diavolo.
Ecco, liberare?
E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.
Oh, ma io quando ho ricevuto Cristo si è aperta la gabbia e sono diventato libero. I più forti, i più grandi uomini di Dio, tutti hanno cominciato quando erano deboli.
Mm-hmm.
E hanno cominciato da piccoli. Il più grande uomo di Dio, dove ha cominciato? Ha cominciato in una mangiatoia, in una stalla.
Ah, sì.
Quindi se sei piccolo, gloria a Dio! Stai cominciando come Gesù. Ma allenati tutti i giorni a fare esercizi nello Amen. Spirito. Comincia a evangelizzare un gelataio, una fiorista, uno che vende brioche, un altro che so, evangelizza. Non dare mai un'elemosina a un poveraccio senza dire Gesù ti ama, Dio ti benedica. E quel sorriso, quella benedizione varrà più della tua offerta. Noi non possiamo dare grandi offerte a tutti, però qualcosa a tutti sì, si dà sempre. Capito? Anche se sei povero, dai una monetina più piccola, con un bel Dio ti benedica. Grazie Signore. Quindi anche noi adesso magari ci sentiamo piccolini, buoni a nulla, e è giusto perché così siamo.
Mm-hmm.
Ma se cresciamo fino a credere in cose, in ciò che il mondo chiama impossibile, quello che non si è mai visto prima, che è pazzesco, va bene? E se lo crederemo al punto di metterlo in pratica, cioè il Vangelo, e non solo di teorizzarlo, teorie la domenica mattina, va bene? Se lo metteremo in pratica, Per il semplice motivo che Gesù l'ha detto, perché mettere in pratica? Gesù l'ha detto di mettere in pratica il Vangelo, non solo predicarlo in teorie. E allora avremo dimostrato al mondo che non crede che tutto quello che Gesù ha detto è vero. E noi, la nostra vita, ne sono una prova che quello che Gesù diceva era vero. Dio non si vede, e allora perché Dio non si vede? Perché Dio vuole che lo si veda in noi. Noi siamo Dio, noi siamo Gesù, il suo corpo. Lui è la mente, ma noi siamo il corpo. E Davide, abbiamo letto, ha dimostrato che il Dio di Israele era reale ed era potente, perché è disposto a morire Davide. È così che si vincono le battaglie, va bene? La battaglia non la vince, non vengono vinte da chi sono più numerosi, più potenti, no. Battaglie le vincono chi sono più disposti a morire, come Alessandro il Grande con i suoi 45.000 soldati che vince contro 150.000 di Persia. Il nostro Dio adesso è in attesa di vedere chi di noi seguirà l'esempio di Gesù, l'esempio di Davide, l'esempio di ogni uomo di Dio, di ogni vero uomo di Dio, e con la sua potenza onnipresente, va bene, Dio, ci condurrà alla vittoria. Vuoi leggere la scrittura in Cronica 16, va bene?
Sì.
Perché lì in questo passaggio vediamo che Dio è uno che guarda. Guarda in continuazione in questo mondo. E mentre Dio guarda, perché guarda Dio verso il mondo? Perché sta ricercando. Sta ricercando i cuori che sono pieni per Lui. I cuori che per Lui vogliono operare. E verso 9.
Secondo Cronache 16, 9. Infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui.
Alleluia. Capite cosa dice qua? Il Signore percorre, va bene, in continuazione, lo sguardo del Signore percorre. Sia come la videocamera davanti al centro commerciale.
Sì.
Dio c'ha un occhio dal cielo, dice qui, secondo Cronico 16, dice... Secondo Cronache 16, 9. Mm-hmm. Dice, il Signore percorre lo sguardo a tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Cosa sta cercando? I cuori pieni. I cuori pieni.
Mm-hmm.
Non nelle mezze tacche. Non le mezze calzette che hanno paura dell'ombra. E allora quando Dio trova un cuore pieno, cosa fa? Rilascia il suo spirito, la sua unzione, la sua benedizione, la sua guida su di questi. Ma attenzione, benedizione non è vangelo di prosperità, soldi, soldi. No, può essere un martirio. Può essere quello che ti chiede. E non è sempre, benedizione sono cose materiali. No, cose materiali sono anche benedizioni, ma sono secondarie. Prima viene cose spirituali. E noi cosa faremo? Saremo tra questi? Faremo noi la nostra parte? Usciremo noi dai ranghi? Dall'Israele cristiana tremante con le tremarelle sulle panche della domenica, panche che tremano. Saremo l'Israele impaurita dai Golia, dai bulli, dagli smargiassi di oggi, dalle Nazioni Unite, dal mondo che dicono che i cristiani, il cristianesimo è contro i diritti umani. Chi sta parlando? Qualche posseduto, ateo, anticristo, pervertito sta parlando. Io non faccio nomi, quindi nessuno si offenda, visto che nessuno dirà mai di essere un pervertito, quindi non parlo di te, secondo te, quindi lasciamo così, no? Però siccome ci sono questi qui, che nessuno può negarlo, cosa faremo noi? Domanda, punto interrogativo, raccoglieremo noi la croce? Concludo, solo una vita e presto finirà, solo quello che abbiamo fatto per Cristo rimarrà. Angela,
Amen.
Dio ti benedica.
Amen. Grazie,
e questo
Signore.
È il messaggio sulla notizia di oggi.
Dio ci aiuti.
Amen.
Amen. Preghiamo che il Signore ci aiuti, ognuno di noi, a uscire dalle nostre paure, dai nostri dubbi, dai nostri pensieri, dai nostri modi di fare le cose e di rinnovare noi stessi, rinnovare la nostra mente e seguire Gesù a cuore pieno, 100%, raccogliere la croce che è anche la nostra benedizione, fare la nostra parte come Davide e allora vedremo miracoli. Vedremo che tu ci vieni incontro e tu fai quei miracoli. Noi dobbiamo solo seguire, ubbidire e non avere paura. Grazie Gesù, ti amiamo Gesù.
Grazie Signore.
Amen. Ascoltiamo un canto di Hebron intitolato Passa altrove, senza paura.
Così forte, credi non ti abbia sentito. Ho ascoltato il tuo grido e sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le penne dai tuoi occhi e guarda il miracolo che è di fronte a te. tuo grido, io sono venuto in tuo aiuto.